Benvenuti a questo terzo incontro biblico. Come già hanno detto Paola e Roberto nel primo incontro e Loredana nel secondo, queste non sono lezioni, ma semplici riflessioni, considerazioni, approfondimenti proposte dal nostro piccolo gruppo che da tempo, da vari anni, si ritrova per approfondire la parola, parola con la P maiuscola. Recentemente, insieme con Don Roberto, che ci ha indirizzato e guidato, ci siamo soffermati sulla Genesi. Speriamo che quanto proponiamo possa essere un piccolo aiuto. Questa sera rifletteremo su il riposo sabbatico, prendendo in considerazione i versetti da 1 a 4 del capitolo 2 di Genesi. Questo è il testo dei quattro versetti. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Solo quattro brevi versetti che a prima vista sembrano posti come intermezzo a conclusione del primo racconto della creazione e ad introduzione della narrazione successiva. Se però proviamo a approfondire il senso di queste parole, ci accorgiamo che esse manifestano un volto nascosto di Dio. Parlano, come tutta la Sacra Scrittura, all'uomo di ogni tempo e di ogni luogo e sono dirette anche a noi, che siamo normalmente e senza sosta immersi nell'attivismo, nella frenesia, nel frastuono. I primi due versetti sembrano in contrapposizione. Nel primo si afferma che Dio, nel sesto giorno, ha portato a compimento la sua creazione. Nel secondo ci viene detto che, nel settimo giorno, Dio arresta la sua attività e porta a termine la sua opera. Come può essere che contemporaneamente sussistano l'attività divina di portare a compimento la creazione e anche l'arresto di tale attività? In questo settimo giorno, vuoto di ogni operosità, Dio, dopo aver affidato il controllo dello scorrere del tempo agli astri, Genesi 1, 14, 18, e dopo aver affidato all'uomo la responsabilità su tutte le creature viventi, Genesi 1, versetto 28, ecco, Dio si ritira dalla creazione, prende le distanze dalle sue creature, dando così completezza e sensatezza al loro esistere. Questa presa di distanza indica che Dio non si accontenta di dispiegare la propria potenza per mettere ordine, trasformare, produrre, donare vita, ma con mitezza e fiducia apre alle creature uno spazio tutto loro, spazio di vita per i viventi. Il racconto della Genesi ci presenta sì l'immagine del Dio creatore, del Dio onnipotente che può tutto, ma anche di un Dio amante della vita, tanto da donarla con generosità a innumerevoli creature e in particolare all'uomo di cui si fida e a cui affida tutta la sua opera. Nel primo capitolo Dio ha operato solo con la sua parola varie separazioni, senza mai esercitare distruzione o violenza. Separò la luce dalle tenebre, separò le acque sotto il firmamento da quelle che sono sopra il firmamento, separò la terra dal mare. E così ogni elemento viene collocato al proprio posto, con ordine, in un giusto rapporto con l'insieme. Per ben 6 volte, alla fine delle varie giornate, Dio si ferma per guardare quello che ha fatto, per così dire, per metterlo a fuoco e considerare così le creature esistenti di fronte a lui, altro rispetto a lui. E riconosce che è cosa buona. Il settimo giorno, per gli ebrei lo Sabbat, rappresenta la conclusione, la perfezione. E Dio benedisse e consacrò questo tempo. Nel linguaggio biblico, benedire significa rendere fecondo, donare capacità di produrre e creare, sia sul piano materiale che sul piano fisico e spirituale, scusate. Già nel primo capitolo, Dio, benedicendo gli esseri viventi nelle acque e gli uccelli, al versetto 22, e l'uomo, al versetto 28, aveva detto: siate fecondi e moltiplicatevi. Ora Dio benedice un tempo, cioè rende fecondo un giorno, una frazione, una piccola parte di tempo. Questo è il tempo del riposo di Dio, del silenzio di Dio. È il tempo abitato da Dio. Infatti Dio, oltre a benedirlo, lo consacrò, cioè lo rese sacro, santo. Santificare significa separare, riservare a sé una cosa. E di solito nella Bibbia questo verbo ha per soggetto Dio. Quindi Dio riserva per sé questo giorno, togliendolo dalla ferialità lavorativa, affinché le sue creature possano relazionarsi con Lui. Il Signore in questo modo ha operato una ulteriore divisione, ha separato il tempo dell'uomo, cioè il tempo finito, dal tempo di Dio, cioè l'eternità, in cui passato, presente e futuro coincidono. Certo che questo tempo potrà essere fecondo, ricco di vitalità e di frutti, solo per le creature che ne vorranno fruire, che vivranno il proprio tempo come lo ha vissuto il Creatore, astenendosi cioè il settimo giorno dalla propria attività. Questo settimo giorno si differenzia dagli altri 6 giorni per un'altra caratteristica. Mentre, come abbiamo letto nel primo capitolo, i primi 6 giorni hanno un inizio e una fine, infatti abbiamo sentito quasi come un ritornello, e fu sera e fu mattina. Il settimo non ha fine, è un tempo che non finisce, che perdura tuttora, ha l'impronta dell'eternità. Con il settimo giorno Dio offre all'umanità un modello da imitare nel ritmo lavoro-riposo. Come Dio nel settimo giorno porta a termine la sua opera e la completa col suo riposo e il suo silenzio, così è invitato a fare l'uomo. Se nei 6 giorni feriali le creature sono feconde grazie alle loro forze che utilizzano secondo il comando di Dio, infatti al versetto 28 del primo capitolo leggiamo: Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Nel settimo giorno, invece, le creature sono invitate a fermarsi, a mettersi in relazione con Dio che abita questo tempo, a prendere coscienza che la vita, le cose, la creazione sono un dono di colui che è fonte e origine di ogni esistenza. L'interruzione del lavoro il settimo giorno lo troviamo fissato già nei primi testi sacri del popolo ebraico. E per la cultura ebraica il tempo viene proprio scandito dal ritmo settimanale. Per essa, per la cultura ebraica, il numero 7 è un sinonimo di perfezione e completezza. Nel ritmo settimanale, il pio ebreo imita l'azione creatrice di Dio e sperimenta, nel suo tempo che passa, la stabilità del tempo di Dio, l'eternità. Il sabato è una breve frazione di tempo in cui l'uomo può percepire l'eternità. È il tempo in cui ha la possibilità di fermarsi e riposare e di comprendere verso quale orizzonte di senso si sta incamminando. Inoltre, poiché è il tempo in cui può intuire il significato e la pienezza della propria esistenza, possiamo considerarlo come un ponte fra il tempo dell'uomo e il tempo di Dio, un ponte indispensabile per rendere sacra la vita, ogni vita. Anche per noi il settimo giorno dovrebbe essere uno stacco dalle attività quotidiane, stacco da utilizzare per mantenere e ravvivare le relazioni di amore verso Dio, verso i fratelli, verso il creato, verso quel Dio creatore, onnipotente, amante della vita, quel Dio che più tardi Gesù ci ha fatto conoscere come Padre misericordioso che attende e accoglie il figlio che se n'era andato, come vignaiolo che esce ad ogni ora a cercare operai per la sua vigna, come pastore che va a trovare l'unica pecora che si è smarrita, come padrone di casa che invita tutti a far festa con lui, come Dio fatto uomo, morto per amore e risorto, che indica l'amore verso tutti come unica strada possibile per l'umanità e il creato. Ho quasi finito, propongo solo due brevi riflessioni. Torniamo al nostro tempo. Cosa è rimasto nella nostra società moderna di questo invito del creatore al riposo settimanale? Tanta parte dell'umanità vive in un continuo attivismo senza soste, senza riposo, senza silenzio. Tante parte dell'umanità è ancorata solo al tempo materiale, alle attività di ogni giorno, è incentrata su se stessa e si ritiene padrona del mondo circostante. Una domanda aperta che dovremmo porci anche noi, sia individualmente, sia anche come comunità, come società. Ora stiamo vivendo, seconda riflessione, ora stiamo vivendo il tempo del coronavirus, un tempo che ci costringe all'inattività, all'isolamento, al silenzio. Ben consapevoli che questa situazione porta con sé tanto dolore, tanta sofferenza, tanta incertezza, possiamo forse utilizzare al positivo questo tempo per cercare di cambiare qualcosa in noi stessi e nella nostra società. Cerchiamo di far nostre e per quanto possibile fare in modo che incidano anche nelle scelte politiche e sociali le parole che Papa Francesco ha pronunciato durante la preghiera del 27 marzo in Piazza San Pietro, nella piazza deserta. Questo, il Papa Francesco ha detto così anche, questo è il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di te, Signore, e verso gli altri. E io così avrei finito. Saluto. Vi saluto tutti, spero che qualcosa possa essere utile.
Intanto è scontato, no? Ecco, direi che sei stata molto molto chiara, anche se il materiale era tanto in poco tempo. Casomai possiamo, dopo vi faccio anche un paio di domande tecniche sul come vivere questo momento. Un'osservazione di contenuto, il tema di questa sera per me è uno dei temi più importanti ormai dico quasi dell'umanità, nel senso che il senso della vita è smarrito ed è smarrito alla grande anche all'interno della vita della Chiesa, nel senso che viviamo un'esperienza generalmente di Chiesa tutta incentrata sul fare. Mi sentite da tempo nominare la parola contemplazione e contemplativo, perché sono cresciuto, voi anche, dentro a un clima monco, cioè a un clima di vita ecclesiale monco che è tutto incentrato sul fare. A volte è un fare anche, diciamo così, sicuramente ispirato al Vangelo, tante volte è un fare che non ha nulla a che vedere col Vangelo di Gesù Cristo, pur essendo qualcosa magari di buono, di positivo, e l'aspetto contemplativo, cioè del fermarsi per imparare a comprendere il senso della storia, della vita, delle cose, di chi siamo, non ce l'abbiamo proprio, non lo viviamo. In questo senso, questa esperienza che molti stanno facendo è un'opportunità forzata. Però veramente bisognerebbe riflettere e fare delle scelte, no? Adesso c'è la foga del ripartire, certo, c'è un problema grave economico, mancherebbe altro, però sarebbe bene non ripartire come prima, insomma. È passato probabilmente troppo poco tempo ancora per aver fatto una seria esperienza, credo che serva almeno un anno per convertirci un po', sì, almeno un anno. Per convertirsi un po', perché siamo un popolo non dalla dura cervice, dalla durissima cervice, usando la terminologia biblica. E io stesso dico, sento il bisogno personalmente di servire la vita della Chiesa fermandomi e non continuando a fare, anche se fare è quello che voi vi aspettate dal prete. Questo parlo del prete, ma parlo anche di qualsiasi altro cristiano, cioè sono convinto che uno dei servizi più grandi che in questo momento i preti possono fare alla Chiesa è quello di fermarsi e di vivere, per testimoniare, di vivere in prima persona proprio il senso del sabato, cioè traguardare tutto Dio. Altrimenti continuiamo a fare, non sappiamo neanche il perché lo facciamo. Facciamo catechismo, facciamo i campi, facciamo le messe, facciamo le sagre, facciamo le attività, facciamo di tutto e non sappiamo perché lo facciamo. Cioè, voglio dire, sono tutte cose che possono fare anche gli altri. Abbiamo smarrito il senso del nostro esistere come credenti. Quando abbiamo smarrito questo, non ha più senso neanche essere credenti. Per questo dico che è forse il tema centrale di tutta, per noi oggi, è il tema più importante per noi oggi contenuto nella lettura, nella meditazione del libro della Genesi. Ecco, sarebbe interessantissimo riuscire a discuterne un po' di questo. Capisco la difficoltà. Ecco, l'invito che posso farvi è quello di riflettere un po'. Provate a pensare dentro di voi di cominciare ad avere un parroco diverso da come l'avete avuto finora, anche fino a oggi, fino a stasera, cioè tutto centrato sul fare. E cominciare a pensare di avere una figura di prete che sia più prete, cioè che sia una persona che vive in riposo sabbatico, che non vuol dire non far niente. Vuol dire astenersi a un certo punto dalle attività, per accorgersi di chi ha intorno, di cosa sta vivendo, quindi in primis le persone, i fratelli, le sorelle, le altre creature, e offrire loro, da fratello alla pari, un orientamento sul senso dell'esistere. Chiudo con, mi tolgo un sassolino dalla scarpa, anche se siete in pochi che ascoltano. L'onorevole Monti ha dato la mazzata finale a una situazione già disastrosa su questo versante, facendo aprire gli esercizi commerciali anche la domenica. È stata la mazzata finale della perdita del senso del riposo, del riposo sabbatico. C'è anche una responsabilità politica, non solo. Probabilmente la prima responsabilità è proprio di noi pastori, ecco, che abbiamo noi per primi distorto completamente il senso del riposo sabbatico. E dopo ci sarebbero tante altre cose. Comunque ringrazio tanto Teresa per questa serata. Ecco,
Grazie a tutti voi.
gli incontri, Enrico, se uno ci guarda magari può anche compatirci, però secondo me sono momenti preziosi, ecco, anche se il numero è limitato, non ha importanza. Sono momenti significativi che apprezziamo forse di più adesso che quando potevamo viverli con tutti i crismi, come si dice. Ecco, credo che anche questo, no, faccia parte, come dire, del prendere coscienza attraverso il riposo sabbatico del senso della nostra vita, del valore delle cose, del nostro relazionarsi, di quello che viviamo anche in questi momenti. Allora, chiediamo al Padre che ci aiuti passo dopo passo, con calma, a ritrovare l'orientamento della nostra esistenza, rivalorizzando il senso del fermarsi, del contemplare, per ritrovare la bellezza e il gusto della relazione con Lui, con i nostri cari, con le altre persone, con le altre creature, per ritrovare il gusto, ma anche il posto giusto che siamo chiamati ad occupare dentro questa realtà nella quale il Signore ci ha posti, non da egemoni, da dittatori, ma da creature che camminano insieme alle altre creature verso il Creatore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ora per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica, vi protegga Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.